Good.
Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
Pareggio ci lascia ancora, diciamo, come si dice, padroni del nostro destino. Le squadre dietro adesso di noi giocheranno, cercheremo di vedere quello che succede, ma non possiamo andare in gestione, ma bisogna pensare a quello che succede, a quello che sarà il futuro.
Questo era il weekend nel quale l'Inter doveva dilettare il suo vantaggio, perché il Napoli lunedì gioca la trasferta di Bologna e invece ora ha fornito al Napoli la possibilità non solo di mantenere ma addirittura di avvicinarsi.
È un esame, tutte le gare è un esame. Si prepara sempre uguale, al massimo questa gara. Quando si va a Roma non si fanno calcoli, si va domenica a dare tutto quello che hai.
Io ho bisogno di 11 giocatori che corrano e che lottino su ogni pallone. Domenica sera c'è da correre e da lottare.
Se tu fossi un dirigente del Milan, ti confermeresti oppure vuoi aspettare il derby di ritorno per rispondere?
Veramente io sono deluso, ma adesso mi è venuto da ridere.
Quando a una squadra viene a mancare un obiettivo come poteva essere lo scudetto, è fisiologico che possa avere un calo o un crollo, una flessione dal punto di vista mentale.
Qual è questo crollo? Firenze abbiamo perso, si può perdere a Firenze, noi abbiamo perso solo noi, ma io faccio fatica a vedere questo crollo. Mi sembra che si sta veramente esagerando un po' su queste definizioni, perché alla fine siamo ancora terzi in classifica.
Suggestioni di questo fine settimana calcistico che deve ancora raccontare tantissimo dopo il botto di ieri pomeriggio, il pareggio dell'Inter rimontata a Parma, deve raccontare la volata Champions in Atalanta, Lazio, Roma, Juventus, domani sera la grande occasione del Napoli a Bologna. Il pomeriggio è stato all'insegna della noia, ma non ci deve sorprendere, hanno vinto noia e paura perché a inizio aprile il pallone comincia a pesare il doppio, soprattutto nella parte destra della classifica, che ha partorito tre pareggi, 1-0-0 tra Empoli e Cagliari, l'1-1 di Lecce Venezia, l'1-1 con botta e risposta in 120 secondi tra Torino e Verona. E ieri abbiamo visto il Monza di fatto salutare la Serie A e il Venezia, l'Empoli, nessuno è riuscito a fare lo scatto, ma neanche davanti, Lecce, Parma, insomma. È stata una settimana all'insegna del segno X, ci siamo annoiati anche questa mattina all'alba italiana, pomeriggio giapponese, perché il Gran Premio di Suzuka è stato una noia mortale, un trenino come nei parti, no? E sono partiti e sono arrivati esattamente come sono partiti, con l'unico sorpasso di Lewis Hamilton. Ci siamo emozionati molto di più per il Fiandre, per l'impresa di Tadej Pogacar che ha battuto Pedersen, Van der Poel. Abbiamo anche fatto il tifo per Pippo Ganna e Davide Ballerini, ma di tutto questo parliamo spalmati nelle due ore, da qui alle 19, 800 24 00 24. Se volete intervenire, questo è il numero verde, potete già prenotarvi, ovviamente tema libero, oppure 349 238 6666 per i vostri sms, whatsapp, anche vocali. Carlo Genta, ciao.
Ciao Giovanni, hai detto bene, in questo pomeriggio di noia bastava girare sul ciclismo.
Sì, e meno male.
Tanta roba.
Meno male. Sì. Ah, ho dimenticato il tennis. Flavio Cobolli ha vinto il torneo di Bucarest battendo l'argentino Baez 6-4, 6-4 e sta combattendo Luciano Darderi. A Marrakech ha vinto il primo set 7-6 al tie-break contro Griekspor. Secondo set che è appena iniziato. Da questo punto di vista è una domenica quasi storica, perché due italiani contemporaneamente in finale in un torneo ATP era da tanto che non capitava, da tantissimo. Sandro Sabattini, ciao.
La squalifica
ciao, Sandro.
Di
Sandro.
Sandro?
Pronto?
Aspetta Sandro, che recuperiamo il collegamento. Partiamo dall'Inter, se sei d'accordo, Carlo, no?
Certo,
oggi molti hanno scritto in attesa di vedere il Napoli Inter in riserva di energie fisiche. Non sono completamente d'accordo, ne abbiamo parlato anche venerdì prima della partita. Credo sia più una questione mentale che fisica, però in riserva da qualche parte è.
No, magari questione di tutte e due. Abbiamo avuto la rappresentazione plastica, anche se nel derby di Coppa Italia erano pochi i titolari protagonisti, abbiamo avuto la rappresentazione plastica di quanto sia complicato giocare partite che comunque pesano e che comunque incidono emotivamente, mentalmente, un po' anche fisicamente in tre giorni. Quindi ieri, io un po' te l'avevo dicevo venerdì, mi aspettavo delle difficoltà dell'Inter a Parma e rimane sempre quel solito refrain: dopo il 60esimo vedi qualcosa di diverso, perché mi sembra che fino al 60esimo o quantomeno il primo tempo l'Inter aveva giocato una partita eccellente, in controllo,
con qualche campanello d'allarme. Allora abbiamo recuperato Sandro Sabatini, ciao Sandro.
Ciao, eccomi qua.
Eccoti. L'Inter ha perso lo scudetto, Parma?
Ma guarda, nel 2019 è passata la storia come lo scudetto che il Napoli perse in albergo, no? Ve lo ricordate? C'era ancora l'Inter di mezzo, anche se come comprimaria e non come protagonista. E stavolta è curioso, perché se l'Inter ha perso lo scudetto, si saprà lunedì sera attorno alle 10:30. Viene da pensare che sabato pomeriggio alle 6 il Napoli quindi ha vinto lo scudetto, non so, al centro commerciale o da qualche parte dove si va il sabato pomeriggio, ecco. E, dipende da Bologna-Napoli. Dipende da Bologna-Napoli. Per come
secondo
si era messa
me
la partita.
Due risultati su tre Bologna-Napoli, Cioè l'Inter l'ha perso anche in caso di pareggio.
Sì, perché il calendario ne è migliore per il Napoli, perché l'Inter ha più impegni. E poi per come si era messa la partita, che è una costante per l'Inter, perché l'Inter fa sempre molto bene il primo tempo, poi il secondo tempo trova il modo di farsi del male da sola, in alcuni casi con la disattenzione, un problema mentale, in altri magari un caso fisico. Nel caso di ieri secondo me hanno inciso parecchio le sostituzioni. La mia impressione molto maliziosa, molto cattiva nei confronti di Inzaghi, che sono state sostituzioni decise nell'intervallo e poi rispettate in maniera troppo, come dire, didascalica, quando
ma
invece la partita
prima,
nel secondo tempo era
credo sì, anche forse. Prima. Il che invece secondo me lo solleva dalle responsabilità. Se tu giochi ogni tre giorni, questo è quello che hai a disposizione.
Sai, Giovanni, è vero, però è anche vero che se giochi ogni tre giorni comunque devi salvaguardare magari i giocatori che ti mostrano, se non altro dal punto di vista anagrafico, le maggiori difficoltà. Ieri i 37enni e i 38enni hanno giocato 90 minuti, Sommer va bene, il migliore in campo, tra l'altro Acerbi, Mkhitaryan e Darmian. Cioè, la sostituzione di Lautaro può anche essere stabilita a 60 minuti, però per come si era messa anche Di Marco, per come si era messa la partita, Lautaro, la faccia che nel momento della sostituzione secondo me diceva: guarda, 10 minuti in più o in meno non cambia nulla, e vale lo stesso per Çalhanoğlu secondo me, anche perché poi le sostituzioni si misurano, l'efficacia della sostituzione si misura in base al rendimento di chi entra. Il rendimento di chi entra è stato per motivi opposti, ma assolutamente sotto le aspettative sia da parte dei frattesi sia da parte di Correa.
Sì, sottolineo, guardate, io faccio l'avvocato difensore, sottolineo che il crollo era avvenuto prima, cioè non è che l'Inter è cambiata in peggio con i cambi. L'Inter non è semplicemente rientrata dallo spogliatoio e dopo il gol del 2-1 ci sono stati cambi e poi subito è arrivato il gol del 2-2 e poi paradossalmente si è ritirata in piedi. E questo è, ma guarda, io lo dico da settimane, Carlo, bisogna fare l'elogio preventivo della stagione degli zero titoli per essere coerenti fino in fondo. E la stagione degli zero titoli impone che nella settimana prima del quarto di finale d'andata di Champions League, ieri non ce n'è una che ha vinto in giro per l'Europa.
Sì, no, ma l'elogio dei zero titoli io lo faccio a prescindere, perché è un discorso quasi filosofico, è un discorso sportivo. Cioè ogni grande squadra dal Real Madrid in giù ha il dovere sportivo di grandi squadre naturalmente di competere. Una volta che sei competitivo e lo sei su tutti i fronti come l'Inter, cioè è già un elogio sportivo. Se poi vogliamo fare i tifosi da social, allora in caso di zero titoli andremo a dire peste e corna di questo o di quell'altro. Questo è un dato di fatto, cioè questo è il punto di partenza. Quanto alla partita di ieri, anche a me è venuto il dubbio che una rilettura in funzione di come stava andando la gara poteva essere opportuna. Giocare comunque ogni tre giorni partite che contano, perché sei in corsa per il discorso di cui sopra su tre fronti, è chiaro che ti porta a questi così a questi problemi. È un leitmotiv, un piccolo tarlo dell'Inter, quello di scendere di tono in certi momenti della partita, ma credo che arrivi da lontano questo.
Sì, è tutta la stagione. Oggi Atalanta-Lazio, Sandro, Roma-Juventus sono quasi due semifinali playoff. Mi concentro sull'Atalanta. Gasperini, l'abbiamo sentito, si è arrabbiato quando hanno evocato un crollo dei suoi dopo la sconfitta con l'Inter, la fine del sogno Champions League. In realtà è tutto il 2025 dell'Atalanta che ha numeri impietosi, e secondo me oggi l'Atalanta si gioca tantissimo.
Sì, poi sai, si discute tanto sulla reazione di Gasperini, che fa un po' effetto, tra l'altro nuovamente coinvolto il mio amico e nostro collega Massimiliano.
Al dente avvelenato con Buloni, questo si è abbastanza capito.
Però se si esamina solo non soltanto il momento specifico, ma tutto il 2025, non chiamiamolo crollo, ma chiamiamo l'Atalanta come definiamola un'altra squadra rispetto a quella magnifica del 2024. E una spiegazione ci vorrebbe, ecco, perché è tutto il 2025 che, a parte momenti e fiammate, l'Atalanta ha perso uno alla volta i suoi obiettivi, che dalla Supercoppa italiana alla Champions League, che non significa vincere, il campionato che non significa vincere, ma di sicuro dava un'impressione che non si è, in questo anno di crollo, tra virgolette, dai, mettiamo le virgolette, che non si sono verificati queste impressioni del 2024, non sono state confermate, dai.
Sì, ma noi aggiorniamo, Carlo, ogni sette giorni la contabilità del 2025 dell'Atalanta. Siamo a 5 vittorie in 18 partite: Como, Verona, Empoli, Juventus e Sturm Graz. Diciamo che la fiammata è stata una, quella in casa della Juve.
Sì. Esatto, no, ma infatti guarda che io facevo fatica anche prima, onestamente, anche quando era i numeri dicevano il contrario, facevo fatica a considerare l'Atalanta in corsa, realmente in corsa per lo scudetto, al di là di tutto, ma proprio perché nel 2025 dell'Atalanta è stato questo, e io trovo un punto di rottura, se vogliamo chiamarla rottura, in quella uscita dalla Champions, la polemica su Lookman, e in quelle parole non richieste di Gasperini, che ha detto me ne vado. Perché l'Atalanta, cioè, si regge su equilibri molto precisi, e io continuo a pensare che quell'uscita sia stata il sintomo di una rottura di quegli equilibri.
Vi faccio sentire Marco Baroni, sta parlando in diretta a Sky Sport.
Abbiamo lavorato per arrivare a queste partite importanti, e quindi dobbiamo assolutamente farci trovare pronti, ma la squadra lo sa, ne è cosciente, abbiamo lavorato anche in questa settimana, e quindi siamo fiduciosi, questo è certo.
Anche la Lazio non sta benissimo, solo due punti nelle ultime tre, è uscita tra i fischi dopo il pareggio con il Toro, ha vinto una delle ultime sei, nelle ultime cinque giornate sarebbe dodicesima, nelle ultime dieci ottava, nelle ultime quindici undicesima. Sono dati questi che dicono che il calo è un'onda lunga e non un crollo improvviso. Invece, Sandro, volevo sapere il tuo su Roma-Juventus. Secondo me ha ragione Tudor a sostenere che per la Juve è importante ma assolutamente non decisiva.
Guarda, con i conti la Juventus ha 8 partite, e se fa 5 vittorie arriva a 70 punti, con 70 punti si ottiene il quarto posto. Significa anche il lusso, tra virgolette, di perdere contro Roma, Lazio e Bologna, ma non è detto che la Juventus perda con Roma, Lazio e Bologna, se non altro con tutte e tre allo stesso modo. E quindi io credo che Tudor sia molto ragionevole, insomma, anche a portato un po' di solidità anche mentale, secondo me, dialettica, ecco, nella Juventus, e quindi credo che abbia ragione fondamentalmente sulla partita di stasera.
Anche se aggiungo, Sandro, che poi il calcio, lo sport, è fatto anche di spigolature emotive, e se dal punto di vista numerico io la penso esattamente come te, è vero che se perdesse all'Olimpico la Juve andrebbe a dormire settima in classifica, con tutto quello che può significare dal punto di vista psicologico.
Sì, sicuramente. Potrebbe risubentrare la paura che aveva accompagnato la Juventus in tante partite, anche durante la gestione Motta, almeno quella era stata una delle cause, secondo me, del pessimo campionato della Juventus nella gestione Motta. paura, indecisione, confusione di ruoli e tutte quelle cose che poi, apro e chiudo una parentesi, sono state spiegate in maniera molto volenterosa ma non esaustiva secondo me da Thiago Motta nella intervista di ieri a Walter Veltroni sul Corriere della Sera.
Sì. No, non si è reso un grande favore secondo me Carlo.
No, infatti volevo appunto chiedervi come avevate letto quell'intervista, letto tra virgolette, e Sandro mi ha dato una tua risposta. La tua, Giovanni?
No, la mia è che non faceva meglio a non fare l'intervista, nel senso che ha più o meno confermato o di avere come minimo dei limiti comunicativi o di non avere chiaro esattamente che cosa sia successo in questi mesi, perché negare le frizioni con Danilo e Vlahovic, Danilo è andato via nel modo che abbiamo raccontato, significa per esteso togliere qualunque tipo di credibilità anche al resto delle risposte sul rapporto con lo spogliatoio. Poi per carità può avere in testa che gli servisse del tempo ancora, ma la stagione della Juve stava prendendo una piega declinante estremamente pericolosa e preoccupante. Poi dice che con Miners deve trovarsi nel suo ruolo e quello che ne ha cambiati 3 o 4, cioè ce ne sono tante di cose, no Sandro, che non quadrano.
Ma guarda, a me una domenica sera a Pressing mi uscì una frase che è spontanea, improvvisata, però a ripensarsi mi è uscita molto bene anche a rileggere l'intervista. Lo spogliatoio della Juve non è contro Thiago Motta, ma delle volte sembra che Thiago Motta sia contro lo spogliatoio della Juventus. E perché non percepire anche certe sensibilità di tutti i tipi, umane, di spogliatoio, tecniche, tattiche, nei suoi giocatori mi è sembrato un limite che evidentemente Thiago Motta non ha ancora superato.
Sei d'accordo che gli allenatori esonerati è meglio che per qualche mese non tornino sull'argomento?
Ma anche per un motivo di pura convenienza, scusa Carlo se ti ho interrotto, è che ti devi basare comunque per sperorare la tua causa e per la tua difesa, le tue giustificazioni, ti devi basare su un confronto e al momento il confronto non c'è. Quindi secondo me faceva meglio ad aspettare un po' di tempo prima di sfogarsi, diciamo.
Secondo me farebbe meglio a rispondere alle domande Thiago Motta, perché mi sembra che abbia un limite in questo. Cioè non è che non risponde.
No, ma ha risposto.
Quando ti dice che non è Vlahovic, ti dice Danilo, eccetera, cioè non ti risponde alle domande, dovrebbe incominciare a rispondere alle domande, perché ci sentiamo un po' tutti, no? Noi che gli facciamo le domande un po' pigliati per il culo quando parla Thiago Motta, perché dice la sua verità, non ammette contraddittorio e non ti risponde di fatto alle domande, non lo ha fatto neanche in questa intervista secondo me.
Così è. Ciao Sandro, grazie.
Ciao a voi, ciao, buona domenica.
Che abbiamo dato a fine primo tempo era di non mollare la presa, di non allentare, di ripartire forte, quindi l'approccio diciamo mentale ci doveva essere per forza. Quegli episodi dovevamo essere più bravi, in quegli episodi nell'area per non concedere e magari far passare la sfuriata del Parma, riuscire a palleggiare un po' meglio.
Questo Farris, che ieri sostituiva in panchina Inzaghi, che ha guidato l'Inter dalla tribuna al Tardini. 800 24 00 24 Ciccio Colonnese, ciao.
Ciao Ciccio. Buon pomeriggio.
Faccio anche a te la domanda delle domande. L'Inter ha perso lo scudetto a Parma?
Perso lo scudetto è una parola, però è una brutta battuta d'arresto. Non può più sbagliare, cioè, ha sbagliato troppo, ha concesso troppe, ha perso troppi punti e sta rischiando adesso. La partita di ieri è stata brutta perché l'Inter vera, insomma, la fa con la faccia cattiva, insomma, no, non la pareggia quella partita, la porta a casa la vittoria, insomma, questo stanchezza, tutto quello che vuoi dire, però non aveva la faccia cattiva che era una partita decisiva, questa è la mia opinione. Non ha capito che ieri poteva essere veramente una partita decisiva, secondo me. Nel momento in cui era 2-0, secondo me
è andata perfetta.
Secondo me sì.
Ma questione di gambe, di cuore o di testa?
Questione che accade mentalmente, secondo me, era troppo tutto bello, nel senso che vedevi la partita, vedevi che il Parma poteva andare in vantaggio, non è andato. ti ritrovi in vantaggio, rifai il gol in maniera così, quindi sembrava, dici Madonna che bello, tutto a posto, è così, è, insomma, è difficile da spiegare, però cioè, come ti voglio dire, sembrava preparata la festa e poi è arrivata la supposta finale, come si dice insomma in termine calcistico, sì. Insomma, questa, la beffa finale, questo ho avuto la sensazione io, avendo anche un po' avendo giocato a calcio, ti rendi conto che hai pareggiato senza accorgere. Secondo me ieri l'Inter ha pareggiato una partita senza accorgere, se n'è accorta se n'è accorta dopo il 2-2, che insomma,
che
secondo me
te
l'ha frittata, bravo, te l'ha frittata. Questa è stata la mia sensazione, insomma. Che ti ripeto,
è un po' però.
Sono situazioni che è incredibile da dire, però nello sport accadono, insomma, capisci come il Milan ha perso la Champions da 3-0 a 4-3, sono delle cose che ti ritrovi, dici, ma com'è possibile? Però è successo, insomma, com'è possibile? Però... Perché? Perché la concentrazione deve essere al massimo, l'attenzione deve essere al massimo, questo ti fa capire che gli episodi ti cambiano le partite e quindi cioè, sotto tutti i punti di vista io parlo di tutto, ieri non puoi colpevolizzare, perché ho sentito dire sì, ma l'Inter ha sbagliato cambi, ma non è così, cioè, è tutto, l'Inter ha sbagliato tutto, dopo il 2-0 ha sbagliato tutto, se capisci, cioè, non è che ha sbagliato solo i cambi come qualcuno, ha sbagliato tutto, non ha più giocato, non era più cattiva, è ritornato in secondo tempo e sembrava il Parma, sembrava l'Inter, cioè, mi segui, cioè, l'Inter ha iniziato a rigiocare, a cercare di avere il possesso di palla dopo il 2-2, è vero che alla fine c'è stata la beffa, però poteva prendere il 3-2, però dopo il 2-2 almeno provava a tenere la palla, a cercare contro una squadra che in quel momento si era difesa tutto dietro la palla, era ancora più difficile, doveva farlo prima, nel senso che l'Inter doveva avere predominio del gioco,
sì,
prima
doveva avere il controllo,
certo, Carlo,
o meno siamo qui a raccontare la stessa cosa raccontata dopo Inter Udinese, esito diverso, sì. Ma schema simile.
E in alcune altre occasioni, in diverse altre occasioni, io però mi rifiuto di pensare che sia senso di svagatezza, cioè l'Inter è una squadra talmente forte, talmente esperta, che questa situazione che si è ripetuta tante volte, cioè deve trovare un motivo o una spiegazione, perché è chiaramente un difetto dell'Inter, non so quanto strutturale, però si è ripetuta troppe volte, l'Inter è una squadra talmente esperta che, Ciccio, mi rifiuto di pensare che si rilassino sul 2-0 a Parma quando c'è uno scudetto in ballo.
Hai ragione, che ti devo dire, ti rifiuti però è così. E io non lo so, noi siamo a casa, non giudichiamo un po', certo. Insomma, anche facendo delle situazioni, però penso che devono studiarli attentamente loro, insomma, chi sta lì, capire perché l'Inter spessissimo o vince le partite spingendo sempre, non si può permettere di non spingere, di togliere il piede all'acceleratore, questa è la verità, il calcio dell'Inter, che è un calcio fantastico, bello, di gran totale, perché è un calcio totale, giocano tutti, l'Inter non può permettersi di perdere questo calcio totale, l'Inter non può permettersi e pensare di portare una a casa facendo una partita a casa stando lì.
Però Francesco, non c'è nessuno che può farlo per 60 partite, ma non in Italia, citavamo,
no, è vero,
ieri
è vero.
Ha perso il Real Madrid, ha pareggiato il Barcellona, che se vinceva la Liga,
la verità è che l'Inter anche da questo punto di vista è sicuramente una squadra che giocando tantissimo anche dal punto di vista fisico è un pochettino corta, nel senso che proprio è normale che ci abbia questa situazione, ripeto, si parla con rammarico, con chi io insomma di più, perché sono anche tifoso, quindi già giocato, quindi per me vedere una squadra così bella, così brava, così che mi piace, così che gioca un calcio spettacolare, che poi alla fine si ritrova a mangiarsi le dita, perché oggi tutti quanti si mangiano le dita delle mani, ripeto, ieri era secondo me una partita, per l'Inter, era un'occasione, perché sai, il Napoli è una cosa che va a giocare a meno 6, è una cosa che va a giocare a meno 4 con il petto di sapere che mentalmente l'Inter è un po' giù questo punto di vista. Ho ancora
una domanda da farti. Martedì c'è il Bayern, secondo me sarà un'altra storia, sia mentale che fisica.
Sicuramente è un'altra gara. L'Inter ritroverà, penso, i titolarissimi, perché poi, sai, io sento dire anche, però sai, la squadra sbaglia i cambi, ma ragazzi, l'Inter, e penso nessuna squadra si può permettere di giocare 30 minuti come è stato ieri senza 8 titolari, insomma, quindi 8, l'Inter nel momento in cui a un certo punto non aveva Pavard, Dumfries.
Sì, però Ciccio, la squadra che è rientrata dagli spogliatoi, a parte Bastoni che era in panchina con il ghiaccio sul ginocchio, era la stessa del primo tempo.
È vero, sono d'accordo,
cioè,
con
il
te.
Il crollo non è iniziato con i cambi.
No, il crollo è iniziato, come ti ho detto, subito al ritorno negli spogliatoi, però dopo è stato proprio, diciamo, accentuato, nel senso che c'hai 15 minuti e l'Inter ha preso il 2-1. Dopo il 2-1 ha continuato finché non ha preso il 2-2. Segui, cioè, poteva dopo 15 minuti prendere uno schiaffo forte e poi rialzare la testa. Invece quello veramente, diciamo, grave, quella situazione grave, che dopo il 2-1 addirittura si vedeva che, cioè, adesso riprende subito il 2-2, perché l'Inter era ancora lì nell'angolino, che non riusciva.
Era un pareggio a quel punto scritto. Va bene, ci dobbiamo fermare. Ciao Ciccio, grazie.
Ciao.
Allora, ci fermiamo. 800 24 00 24. Lo dico ancora, se volete intervenire, basta prenotarsi. Torniamo fra un paio di minuti e andiamo a Napoli.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
20 minuti all'inizio di Atalanta-Lazio. A proposito, ha parlato il direttore sportivo dell'Atalanta, Tony D'Amico, al centro di mille voci, mille rumors sul suo futuro. E a proposito del possibile passaggio a fine stagione al Milan, ha risposto nell'unico modo credibile, e cioè sono solo voci, siamo concentrati sul finale di stagione, poi vedremo. 800 24 00 24, Max Gallo, ciao.
Ciao, buonasera.
Max, ciao. Risposta ciao. Che non ha dato una settimana fa Manna quando gli hanno chiesto di Conte.
Infatti Manna ha detto speriamo di tenere, che vada tutto resti bene con noi, sì, una roba del
che
genere.
Non ci siano problemi, che non ci siano problemi.
Sì. Questo è un argomento, a Napoli non vogliono parlarne i tifosi, non vogliono sentirlo, ma chiaramente è un argomento che esiste, tema caldo, perché Conte non ha mai detto, pur avendo un contratto di 3 anni, non ha mai risposto: io ho un contratto di 3 anni, quindi non c'è nulla da parlare. C'è ci sarà questo incontro a fine stagione, bisogna vedere anche come finisce il campionato. Sì. Secondo me può finire in ogni modo.
Un grande classicone,
Carlo. No, ma certo. No, un classicone per Conte, ma non si aspetti Max Gallo nei napoletani che risolva il problema prima dell'ultimo minuto del campionato, o del momento in cui avrà conquistato un risultato o sarà escluso un certo risultato. Poi si parla tanto di quella clausola, che forse c'è, forse non c'è, è chiaro che fa differenza, ma è chiaro anche che sono, credo, al momento illazioni, cioè nessuno sa qualcosa, no? Quella che consentirebbe a Conte di liberarsi dopo il primo anno senza pagare alcunché, eccetera.
Max? Sì, diciamo che c'è il precedente di Spalletti, per cui De Laurentiis è attento anche a un eventuale cambio di repentino, insomma, di decisione da parte di Conte. A Napoli non vogliono proprio sentirne dell'argomento, secondo la gran parte dei tifosi Conte resterà qui, ma conoscendo un po' Conte, visto anche quello che è successo a gennaio col mercato di gennaio, insomma, io non è che ci metterei proprio la mano sul fuoco sulla permanenza di Conte a Napoli.
No, no, non c'è dubbio, però in grandissima onestà non è questo il momento, il tema. No. Il risultato di ieri del Tardini consegna al Napoli, io penso, una sorta di match point. Limitiamoci al set point, ma insomma consegna un'occasione quasi unica domani a Bologna.
Un'occasione, guarda, un'occasione importante, molto importante. Non so se quasi unica, nel senso che non è che il Napoli col pareggio, come dire, si preclude ogni chance di vincere il campionato. No, certo, vincendo a Bologna metterebbe tanta pressione sull'Inter, che comunque ha tre competizioni, soffre il fiato sul collo in particolare di Conte, e questo è, secondo me, è un punto, perché l'ambiente Inter soffre più che il Napoli, soffre Conte. E poi c'è anche il calendario, che dopo Bologna, anche se il calendario abbiamo visto in Serie A quest'anno un'importanza relativa, però il Napoli dovrà giocare una partita a settimana contro sette squadre, diciamo, non fortissime, ecco, questo si può dire.
Ma il Napoli, visto nelle ultime settimane, ecco, anche bravo, quello che ha vinto, le partite che ha vinto, basta a Bologna o no, Carlo?
No, ma è quello il punto, perché siamo qui tutti a dire al pareggio dell'Inter, però diamo abbastanza per scontato il fatto che il Napoli abbia riannodato il filo con un passato che ormai non è più nemmeno recentissimo, cioè viene da anche qui un 2025 ondivago, o comunque un paio di mesi ondivaghi con tanti pareggi, eccetera. Quindi alla partita di domani si chiede la risposta su questo, cioè il Napoli di Conte, quello capace di vincere magari di misura, ma di vincere e di portarle a casa tutte, c'è ancora, oppure stiamo parlando di un'altra cosa?
Sì, il tema è questo. Secondo me il Napoli è in ripresa, ha avuto un lungo periodo di appannamento, se possiamo chiamarla anche crisi, secondo me, comunque un lungo passaggio a vuoto, ha avuto una serie di infortuni, adesso secondo me è una squadra che ha recuperato tanti calciatori e che è in grado di giocare in più modi, e che annusa anche un po' la preda, cioè adesso persino Conte parla di scudetto adesso, quindi come dire, non si nasconde.
È sempre un'arma a doppio taglio, io è tutta la settimana che mi chiedo ad esempio se il bicchiere, al di là dei tre punti che sono ovviamente la notizia migliore, ma è una settimana che mi chiedo se il bicchiere di Napoli-Milan, per come si è sviluppata quella partita, sia stato un bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, cioè più un grande primo tempo o più un campanello d'allarme per il crollo emotivo del secondo. E me lo chiedo avendo visto il Milan poi nel derby, avendo visto il Milan ieri sera con la Fiorentina.
Il Napoli ha il braccetto, come hai detto tu, col crollo emotivo. Il problema è più, io credo, emotivo, mentale, che non fisico. Ha tanta paura, anche perché si è visto, come dire, pareggiare delle partite all'ultimo minuto, soprattutto quella a Roma con la Roma, ma anche contro la Lazio. Certo. Quindi ha avuto il braccetto, questo pesa. Però secondo me Bologna è una partita che, insomma, secondo me è quella da temere, non dico da temere meno. Il Bologna è una squadra molto forte, però il Napoli contro le squadre forti in genere è solido. Magari può perdere qualche punto, potrebbe perdere qualche punto, come ha perso a Venezia, col Como, con l'Udinese. Però Bologna è una partita che loro affronteranno, secondo me il Napoli affronterà con decisione, autorevolezza. È la partita che secondo me deve fare meno paura al Napoli.
Va bene, ciao Max, grazie.
Sì, teoricamente.
Ciao
Max.
Ciao.
Fabio da Milano, Fabio.
Sì, ciao, grazie,
ciao,
per
pomeriggio. Vai.
Buon pomeriggio a voi. Sì, per dire che Inzaghi, secondo me, ha fatto sta pensata sullo 2-0, dice: io risparmio i giocatori che giocheranno in Champions e faccio crescere a livello di sicurezza quelli della panchina, così se dovesse capitare ci siano degli infortuni più avanti, tiene alto, diciamo, la fisicità, il fatto di far giocare gli altri, quindi era anche un'opportunità da questo punto di vista. Poi il resto succede sempre nel campo e quello che si è visto non è bello.
Secondo me, Fabio, l'immagine dell'Inter di questa fase della stagione, ma non solo, è bastoni con il ghiaccio sul ginocchio, cioè è quella cosa lì, le rotazioni sono obbligate, puoi scegliere di... Ieri De Inzaghi è partito con 7-8 titolari su 11 e ha dovuto cambiare strada facendo, poteva scegliere di fare il percorso inverso, iniziare con 5-6 e cambiare e finire con più titolari, ma in ogni caso è una coperta che da una parte o dall'altra comunque la tiri è corta. Io non conosco squadre che abbiano riserve allo stesso livello dei titolari. Se qualcuno di voi conosce squadre che possano schierare un altro 11 che è esattamente dello stesso livello del primo 11, pregato di fare l'800240024 e segnalarmelo, che prendiamo nota. Questo penso io, Fabio. Abbiamo il traffico, poi torniamo, vi diamo le formazioni ufficiali di Atalanta-Lazio e con Xavier Iacobelli continuiamo le nostre chiacchierate.
Vi siete persi una convocazione? Tutti convocati e anche in podcast. Tutti convocati e anche in podcast. Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocati. Tutti convocati.
Otto partite sono tante, c'è tempo per tutte, per prendere l'ascensore in salita e in discesa, saranno otto partite difficili per tutti quanti con tanti scontri diretti. Noi siamo forse quelle che, a parte avere un piccolissimo vantaggio, abbiamo anche un calendario dove le cinque partite in casa devono pesare.
Questo Gasperini ieri, formazione di Atalanta-Lazio che inizia alle 18, Atalanta che gioca con Karnesek in porta, Jim City, Jenek, Kolasinac sulla linea difensiva, gli esterni sono Bellanova e Zappacosta, Ederson e Daron gli interni e poi ci dovrebbero essere Cuadrado e Lukman alle spalle di Reteghi. Questa dovrebbe essere la formazione scelta da Gasperini. Lazio che risponde con il 4-2-3-1, Mandas in porta, quindi in panchina Provedel, Lazzari, Gigot, Ghila e Tavares, i quattro della difesa, Rovella e Belaiane a centrocampo, Ciauna, Zaccagni, Dale, Bashiru alle spalle di Dia. Non c'è Castellanos e c'è l'Europa League che incombe, quindi c'è anche un po' di turnover da parte di Baroni. Xavier Iacobelli, ciao.
Buon pomeriggio a voi e buon pomeriggio agli ascoltatori.
Io penso che l'Atalanta sia la favorita per prendersi uno dei due posti che porta in Champions League, perché si è costruita quel vantaggio che piccolo non è, arrivati a 7 giornate dalla fine. Però sarei meno ottimista di Gasperini sul tema calendario, soprattutto visto come sta andando in casa da 3 mesi a questa parte l'Atalanta.
Ma credo che il tuo avversativo sia assolutamente pertinente, perché l'Atalanta non vince in casa dal 22 dicembre scorso, quando batte l'Empoli, e nelle ultime partite interne ha raggranellato 4 pareggi e 2 sconfitte. Quindi è evidente che è alla ricerca della prima vittoria nel 2025, ma sa perfettamente quanto queste 5 gare interne delle 8 che rimangono da disputare siano di fondamentale importanza. E dall'altra parte c'è una Lazio che vive momenti molto importanti della sua stagione, oggi l'Atalanta, poi il Bodø/Glimt, andata dei quarti finali di Europa League, e poi il derby con la Roma, e poi a ruota poi il ritorno con il Bodø. Quindi è evidente, ma arrivano questi momenti decisivi, queste fasi determinanti della stagione, quindi la Lazio se la gioca come se la giocherà l'Atalanta.
La Lazio è una piccola Inter dentro questa stagione.
Ma sai, la Lazio comunque a mio avviso sta andando oltre le aspettative della vigilia, perché se ricordi, se chi ci ascolta rammenterà le perplessità che, ma anche nello stesso ambiente biancocelesti, accorsero l'arrivo di Baroni, perché si diceva che non avesse esperienza internazionale, che non avesse mai allenato una squadra che si battesse per il titolo per andare in Champions League. Invece Baroni ha smentito questo stereotipo, perché nell'arco della stagione questa Lazio, a mio avviso, al di là ovviamente della recente flessione culminata con la pesante sconfitta di Bologna e il pareggio interno con il Torino, che peraltro ha pareggiato 8 minuti dalla fine su una distrazione difensiva biancoceleste, il giudizio sulla stagione della Lazio, riferendoci anche all'Europa League e al suo brillante andamento sin dalla fase a girone unico, è assolutamente positivo.
Sì, ho sbagliato, il Tate Castellano parte credo dalla panchina, manca Guendouzi che è squalificato, a proposito delle assenze pesanti. Vai Carlo, scusami.
No, ma la lettura è perfetta, però mi domando perché negli ultimi giorni ho sentito di un Baroni messo in grosso modo in discussione anche dall'interno dell'ambiente laziale. Questo mi sembra abbastanza folle. Poi è chiaro che la Lazio è in flessione, ma rimane scontata la lettura che ha fatto il direttore, cioè la stagione è comunque strapositiva, vediamo come va a finire, ma potrebbe pure andare a finire bene, soprattutto sul fronte europeo, intendo passaggio del turno e magari finestra sulla finale di Europa League, poi vediamo. Quanto all'Atalanta, io condivido con te un ottimismo inferiore rispetto a quello di Gasperini, perché mi sembra che in questo momento quel terzo posto, insomma, considerata la Roma, vediamo come è messa la Juventus, quel terzo posto non mi sembra più così saldo e solido.
Sì, però anche le altre hanno poi calendari che
i loro problemi.
Esatto, che non sono semplici. Xavier, io mi sono un po' sorpreso questa settimana nel sentire Antonio Percassi dire spero che Gasperini resti, perché avendo sentito il figlio Luca, insomma, mi ero fatto l'idea che se non a giugno nel 2026, ma in ogni caso fosse stata metabolizzata la questione del ciclo che si chiude.
No, guarda, ma io sia Antonio Percassi sia Luca Percassi sono sulla stessa lunghezza d'onda, perché io ho avuto il piacere di intervenire alla prima del film Una vita da te, che peraltro mi permetto di consigliare perché l'ha trasmesso in 80 sale di tutto il paese dal 14 al 20 aprile, ed è veramente una cavalcata emozionante che prende spunto, si intende, dalla storica conquista dell'Europa League, ma ripercorre questi quasi 15 anni che si compiranno il 4 giugno della seconda gestione Percassi. La verità è molto semplice, è che al termine della stagione, dopo il 25 maggio, le parti si ritroveranno come sempre accaduto. Peraltro non si deve parlare di rinnovo perché c'è un contratto in essere fino al 30 giugno 2026, ma in questo momento ciò che credo l'Atalanta intenda fare sia quello di non rischiare di risultare strabica, di pensare, di guardare con un occhio all'oggi e con l'altro occhio al domani. No, sì. Deve guardare all'oggi, deve guardare al presente, perché qualora dovesse riuscire nell'impresa di qualificarsi alla Champions League e addirittura di arrivare terza, beh, sarebbe la quarta volta nell'arco di 9 stagioni.
Anche se sei d'accordo con me che la storia tra Gasperini e l'Atalanta non merita il finale che ebbe quella di Conte con la Juve, cioè un comunicato freddo, Antonio Conte, no, allenatore della stagione, no, e poi due mesi dopo.
No, ma guarda, assolutamente
al
no.
Di là del contratto, no, perché, al di là dell'esistenza del contratto.
Sì, assolutamente no, perché va ben al di là del mero rapporto professionale fra Giampiero Gasperini, Antonio e Luca Percassi. C'è un rapporto che è un rapporto di stima, di affetto e di gratitudine reciproca. No, assolutamente no. Ma certo, ti ripeto, memore e forte dell'esperienza degli ultimi anni, aspettiamo il giorno dopo la conclusione del campionato, come accadde peraltro anche l'anno scorso all'indomani della conquista dell'Europa League.
Sì, certo, anche dopo Dublino. Diciamo che questa volta sembra un po' meno convinto Gasperini dei tre.
Ecco, sì, bravo.
Forse è così, ma è una sensazione. Anche ieri, insomma, Gasperini ha detto è tutto chiarissimo sul mio futuro, quello che ho detto, però vediamo. Grazie Xavier.
Grazie, ciao, a voi, buon pomeriggio.
Ciao, grazie a Xavier Iacobelli. Allora, abbiamo finito la prima ora di questo appuntamento di tutti i convocati weekend. Dalle 18 seguiremo il primo tempo di Atalanta-Lazio. Vi abbiamo dato le formazioni. Vi ricordiamo che l'arbitro è Chiffi e il VAR Lissone sarà Di Paolo con Abisso. Altri temi vivremo la vigilia di Roma-Juventus, gara che inizia alle 20:45. Vi faremo sentire Furlani a proposito di Paratici e del pasticcio del nuovo direttore sportivo del Milan, e poi la Formula 1 con la grande noia di questa mattina del Gran Premio del Giappone, ma anche la grande impresa di Verstappen e di Kimi Antonelli, e chiudiamo con Tadej Pogačar, il fenomeno del ciclismo. Ci troviamo tra qualche minuto.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Partita bella, vibrante, due squadre che vogliono lottare per qualcosa di più, per
affronteremo una partita alla volta contro grandi squadre, contro grandi giocatori, e cercheremo di fare la nostra partita. Io voglio che i nostri tifosi alla fine siano orgogliosi. Poi lo dico sempre, possiamo vincere, possiamo perdere, possiamo pareggiare, ma noi dobbiamo uscire dal campo che i nostri tifosi devono dire: oh, hanno dato tutto.
Partita importante, non decisiva. Ci sono partite, ci sono punti in ballo, sempre di meno, ma è una gara importante, questo è sicuro. Ecco, andiamo là, una squadra che sta facendo bene, che c'è una serie di risultati ottimi. Aspettiamo una gara molto difficile, però noi vogliamo fare bene.
Sappiamo che la Juventus è una grande squadra, per cui sarà una gran bella partita. Noi abbiamo un calendario difficile, ma pure chi affronta noi non è che può dire che sarà una partita facile. Noi faremo di tutto per rendere difficile a tutti quanti la partita contro di noi.
Squadra in un momento brutto, ci siamo rialzati, penso, e abbiamo iniziato a pedalare. Più si pedala, in modo che io credo che è giusto, io penso che la squadra starà meglio. Quanto tempo serve io non lo so, non sa nessuno. Vedo già delle cose che in allenamento che mi sono interessate, poi vediamo domenica.
Allora, eccoci qui per la seconda ora di Tutti Convocati Weekend. Nono minuto trascorso a Bergamo, 0-0 tra Atalanta e Lazio. Atalanta che ha iniziato su ritmi molto alti questa partita. Ci ha raggiunto anche Pierluigi Pardo, oltre a Carlo Genta.
Ciao.
Ciao a tutti e due. Ci ha raggiunto anche Guido Vaciago. Ciao direttore.
Ciao, grazie per il Queen of the Stone Age.
Ecco, esatto, volevamo chiedere se potevamo bollinare anche per questa domenica la copertina.
Assolutamente sì. Poi voglio dire, regine dell'età della pietra, Juve Roma, tutto sommato ci stanno,
sì.
No? Vecchie regine del calcio italiano.
Sì. Un po' sfiorite, sì.
Esattamente.
Sì.
No, è una partita interessante quella di stasera, perché... veramente adesso non credo che chi perda sia completamente fuori, però la Roma che arriva lunga da sette vittorie consecutive, insomma,
sì, la tabellina del 7 vittorie, 14 sì. Risultati utili consecutivi,
esatto. 21-28
è una squadra,
Guido,
squadra,
sai perché è interessante? È interessante perché non sappiamo esattamente niente di come sarà la Juventus stasera. Cioè, io non ho la più pallida idea di come sarà la Juventus. Per questo è interessante, perché sappiamo com'è la Roma, come sarà la Roma, come giocherà la Roma. Non sappiamo una mazza di che Juventus sarà.
Io allora non credo che tre giorni erano pochi prima di Juve-Genoa, una settimana non è tantissimo, quindi io non posso pensare che vediamo una squadra stravolta, però è indubbio che, se è vero anche quello che ha detto Tudor in vigilia, che se questa settimana, che è stata una settimana piena di lavoro peraltro, perché insomma è stato veramente proprio tutto il tempo per lavorare, qualcosa ha dato, magari vediamo anche a livello di atteggiamento qualcosa di diverso,
una restituzione in
quindi,
campo.
Però ecco, io sono molto curioso come te, perché sì, esattamente, non so cosa aspettarmi, però credo che ancora qualcosina di vecchio si debba vedere, perché altrimenti non capiamo niente, o non capiscono niente quelli che dicono che ci vuole tempo per un progetto, perché se poi un allenatore in una settimana riesce a cambiare radicalmente una squadra, allora dobbiamo rivedere un po' tutta
ma io sono d'accordo, Guido, rivediamola questa retorica, magari una settimana è poco.
Una settimana è poco, poi quelli che ti chiedono anni per farlo, no, esatto, cioè sì. Tanto per tornare a...
Ma anche
a
9 mesi, si fa un bambino, esatto. In 9 mesi.
No, okay. Ma non sto parlando di... Ma comunque, Guido, non stiamo parlando
ogni
di tattico,
riferimento.
Che chiediamo...
Piano.
Ogni riferimento a interviste di questa settimana esatto. È assolutamente voluto.
Stiamo parlando di tattica, stiamo parlando di atteggiamento, di faccia, di linguaggio del corpo, di occhi, di convinzione dei giocatori, anche di scelte di giocatori. Non sto parlando di tattica, di rivoluzione.
Se noi facciamo un paragone con l'ultima partita, che poi è Firenze, perché secondo me la partita veramente indicativa è Firenze. L'ho detto 100 volte e mi scuso per la ripetizione. A Firenze era la prova di che cosa, di come la squadra, perché Juve-Atalanta è stata una roba talmente clamorosa, anche per le condizioni nella quale era arrivata, cioè una Juve potenzialmente ancora in corsa per lo scudetto, che però ha perso in casa ed è stata tramortita dall'Atalanta. E quindi poi la settimana dopo, o di qua o di là, cioè c'è poco da fare. Io poi non penso mai che i giocatori non si impegnino, sia chiaro. Però un conto è impegnarsi al 1000% e un conto è impegnarsi al 950%. Scusami, al 1000 per 1000, 950 per 1000. Ho perso un po' gli aspetti tecnici della aritmetica, capito? E lì contro la Fiorentina si è vista veramente una squadra che non era una squadra. Contro il Genoa si è visto, per quello che vale ovviamente, no? C'è una vittoria in casa 1-0 contro il Genoa, con un capolavoro di un giocatore come Yıldız e con un buon Genoa. Quindi voglio dire, non stiamo parlando della prestazione indimenticabile, però si è rivisto un po' di amor proprio, si è rivisto un po' di voglia di dimostrare qualcosa di più, di cercare qualche giocata in più, di non farsi travolgere dal momento, ecco, cosa che invece a Firenze era successa. Stasera ci sono tutti gli stimoli, perché è uno scontro diretto, perché è una partita bellissima, sarà uno stadio bellissimo, Roma-Juve ha mille aspetti, cioè pure i ragazzi di 20 anni che arrivano dalle altre parti del mondo, la Juve è la squadra più giovane,
però io credo abbia ragione Pier Tudor, cioè che largo anche a Guido, ieri ha detto questa per noi non è decisiva, e numeri alla mano, io credo abbia ragione. Poi c'è, ne parlavamo prima con Sandro Sabatini, l'aspetto psicologico, perché sai, tu puoi anche assorbire dal punto di vista della classifica e delle prospettive una sconfitta all'Olimpico contro la Roma, però magari vai a dormire settimo, che bene non fa.
E soprattutto cioè, magari poi quella è una corsa, ragazzi, perso con la Roma.
È una corsa a 6, è una corsa a 6. Io sono dell'idea che la Juve, per come nel rapporto classifica organico, sia comunque quella che ha qualche possibilità in più, se dovessi oggi scommettere un euro.
Anche calendario.
Però è una corsa. Però è un, esatto, anche calendario, però è una corsa a 6, cioè comunque voglio dire, tu puoi fare un buon percorso in un campionato a 6, arrivi secondo, non è che hai fatto male se arrivi secondo su 6, i livelli sono quelli, i valori sono quelli, le distanze sono minime, il calendario può incidere, sicuramente un piccolo vantaggio la Juve ce l'ha se recupera, che poi è il motivo per il quale c'è stato il cambio in panchina. Il cambio in panchina c'è stato nel momento in cui si è pensato che ci fosse ancora la possibilità di tenersi aggrappati a questo quarto posto, che è veramente l'obiettivo minimo sindacale, anche se ricordo sommessamente che un anno fa il quarto posto veniva considerato, quando Allegri parlava di quarto posto, perché magari era secondo all'inizio della stagione e cercava di spegnere gli entusiasmi, gli veniva detto che era ingiusto spegnere gli entusiasmi. E quindi pensare che entusiasmo ci può essere, pensare che la Juve, dopo tutto quello che ha speso, la quantità di soldi in parte che ha anche buttato, diciamocelo apertamente, deve sperare di arrivare quarta. Insomma, se la guardi da un punto di vista complessivo è deprimente. Se pensi che torni allo Stadio Olimpico, dove 326 giorni fa hai alzato comunque ancora un trofeo e che hai fatto tutta sta roba,
questo è l'incipit di questa sera. Sì.
Sì, no, l'incipit di stasera è un'altra canzone anni 80, un'altra canzone anni 80. Quindi.
No, perché sarebbe, sarebbe maligno, no, Guido, come incipit.
No, è carino però. Dato. Tanto scusate, Dardelli ha vinto Marrakesh.
Così. 7-6, 7-6, giornata a suo modo in parte storica. Adesso ci stiamo, anche la retorica dello storico per il tennis italiano sta stufando. In ogni caso, due giocatori che insieme vincono un torneo nella stessa giornata, Dardelli e Cobolli, Marrakesh. E Bucarest è capitato credo tre volte nella storia del tennis italiano. Vai Guido, scusami.
No, esatto, ma io credo che no, l'incipit sarebbe stato maligno ma molto appropriato, nel senso che io credo che poi le grandi squadre abbiano i cicli e gli anticicli. Negli anticicli spesso capitano queste cose, cioè capita di ricominciare sempre tutto da capo nella speranza di dare una svolta e poi a un certo punto ti ritrovi al punto di partenza, perché è difficile dopo, soprattutto gli anticicli sono anche proporzionali ai cicli, quindi dopo il ciclo che ha fatto la Juve, ritrovare l'allineamento per rimettere la Juve dove meriterebbe di essere può essere molto complicato. È ovvio che al netto di qualsiasi cosa, di qualsiasi discorso si voglia fare, di chi sia la colpa, di chi non sia la colpa, il fatto che ci si ritrovi esattamente in campionato al punto in cui eri l'anno scorso, cioè alla fine ad arraffare un quarto posto per evitare di perdere quei soldi fondamentali per il bilancio e non avere neanche, come dire, la caramella della Coppa Italia, è indice del fatto che hai buttato via un altro anno. Ma questo capita quando sei nella fase di anticiclo. Io credo che poi questa cosa vada analizzata. Sicuramente lo farà la proprietà. La proprietà ha appena messo 15 milioni, potrebbe metterne altri 100. Non credo che siano entusiasti contenti di questa certo, iniezione da fare, no, certo. E che quindi credo che Motta è stato esonerato e poi vediamo come verrà giudicato il lavoro della dirigenza e come verrà impostato l'anno prossimo, che è un altro anno zero, perché tanto è sempre l'anno zero quando sei alla ricerca di qualche cosa. Non so cosa si salverà quest'anno, secondo me qualche giocatore, perché qualche giocatore effettivamente secondo me ha fatto bene, uno come Thuram lo salvi di sicuro, poi insomma due o tre
qualcuno
cose
Guido si salverà per definizione, ci sono anche quelli che non sono spostabili per ragioni contabili,
per contratto
io immagino che Kopmanas l'anno prossimo la Juve ripartirà da lui, ma perché certo, non immagino che la Juve possa in nessun modo fare diversamente.
No, ma adesso
si farà anche il conto, Guido, delle minusvalenze, no? Cioè di quello che hai perso in questa stagione, certo. come deprezzamento del monte giocatori, ma questo è un discorso che abbiamo già fatto molte volte, no? Ma prima, quando dicevo anche che la Juventus, cioè è difficile capire che Juventus sarà stasera, mi riferivo a Rivoluzioni, ma mi riferivo appunto all'atteggiamento, perché insomma è grosso modo un filo che lega anche il Milan, che lega anche altre squadre. Quando non credi in allenatore non è che gli giochi contro, semplicemente dici sempre sì con la testa e poi non fai quello che devi perché non ci credi, e secondo me questo è stato veramente il vulnus dei problemi tra Motta e la Juventus, che ha portato a molte altre cose, ma lo si riscontra spesso nello sport, non solo nel calcio, questo.
Ma assolutamente
ogni 10 minuti, i primi 10 minuti pia sempre gol,
vai Pier.
Ci mancherebbe, non è mai volontario, no? Questa roba lo so che è una ripetizione perché lo diciamo spesso, però secondo me è un tema importante da sottolineare, perché sennò veramente uno pensa che i calciatori o gli sportivi siano, poi per carità ci sono state nella storia dello sport delle situazioni diciamo penalmente rilevanti, ma parliamo di altro. Quello che invece succede il 99,9% delle volte di fronte a delle squadre che non riescono a rendere come vorrebbero, non è che perdono perché vogliono perdere, perdono perché c'è l'avversario e perché basta che il tuo livello sia un pochino al di sotto del tuo potenziale, che la chimica, che magari la chiarezza di idee, magari le idee dell'allenatore non entrano nella testa dei giocatori, questo è indiscutibile. Poi è vero, tornando al punto di partenza del nostro ragionamento, che esistono filosofie diverse, ce ne sono alcune che sono un po' più rapide, un po' più istantanee, un po' più prêt-à-porter, e ce ne sono altre che richiedono un lavoro un pochino più lungo. Il ragionamento di Thiago Motta, io guarda, te lo dico sinceramente, il ragionamento di Thiago Motta lo capisco, cioè io secondo me Thiago Motta non è cambiato. Thiago Motta lo diceva anche Casini l'altro giorno, sempre da noi, è quell'allenatore lì con le sue idee, con i suoi principi, con i capitani che possono essere ruotati
settimana. Andava bene per il contesto in cui era stato calato,
solo che in un contesto in cui c'è fretta, c'è meno tempo per riuscire a esprimere e vedere i risultati di questo cambiamento e le pressioni sono diverse, questa cosa non ha funzionato. Ma non è che sicuramente avrà deluso un po', io credo che il cuore suo Thiago Motta abbia quando si guarda allo specchio probabilmente dirà qui
giusto, insomma, per chi ha letto e letto ieri l'intervista sul Corriere della Sera, sai che non ho neanche capito, Guido, perché l'abbiano esonerato. Più o meno andava tutto bene, no?
Esatto, aveva anche la fiducia, sentiva la fiducia, quindi insomma è stata davvero una cosa incredibile. Sì, non ha fatto un cenno di autocritica, che tutto sommato ci poteva anche stare, non avrebbe fatto una brutta figura. No. Però boh, insomma, poi ognuno è libero di dire quello che vuole, perché non ha insomma non credo che sia il problema l'intervista forse spiega molto di come Motta abbia affrontato questa avventura,
esatto.
Forse non del tutto consapevole di quello che gli stava succedendo intorno, un uomo nel suo mondo che ha continuato a essere nel suo mondo, abbastanza impermeabile a tutto, a quello che intorno viveva e vedeva. Mi chiedo, l'unica cosa è se questa cosa si poteva prevedere prima, perché noi conosciamo gli allenatori in maniera, non dico superficiale, ma certamente conosciamo il loro aspetto pubblico. L'aspetto privato non è sempre a nostra disposizione, quindi l'entusiasmo che noi avevamo per Motta era giustificato dal fatto di aver visto un Bologna fare qualcosa di straordinario, e comunque aver visto le sue squadre tendenzialmente sempre abbastanza brillanti. Che lui avesse poi un altro aspetto, per esempio nella gestione dei giocatori di personalità, per esempio nella gestione dello spogliatoio, insomma tutte le cose che non hanno funzionato, ecco, questo forse noi non potevamo saperlo, ma forse
questa domanda
che bisognava,
ha un destinatario,
bisognava soppesare meglio.
Ha un destinatario, chiaro, unico, un destinatario. No? Cioè, non è che bisogna farla chissà chi, non bisogna farla
chi l'ha scelto.
Non bisogna farla Ferrero, non bisogna farla Scanavino, uno c'è, e immagino sia una domanda che gli verrà fatta, se già non gli è stata posta.
Esatto, però appunto io siccome io non conosco la risposta a questa domanda, io so che se devo scegliere un giornalista, tendenzialmente non è semplicemente leggendo i suoi articoli che lo scelgo. Perché quello è sicuramente l'aspetto sulla quale lo possono giudicare tutti. Poi c'è il comportamento con i colleghi, la capacità di fare squadra, la capacità di essere più o meno un piantagrani in redazione, cioè ci sono tanti aspetti, no, che quando tu selezioni una persona che fa parte della tua squadra di lavoro ti tieni in considerazione, non sono sempre soltanto quelli evidenti al pubblico. Quindi ecco, questo sulla scelta di Thiago Motta è una domanda, è un punto interrogativo che pesa, perché insomma è chiaro che forse Thiago diventerà un grande allenatore, nessuno mette in discussione questo, ma in questo momento era totalmente inadeguato a guidare una squadra come la Juventus.
È interessantissimo quello che dice Guido. Secondo me lui ha fatto giustamente l'esempio dei giornalisti e quindi dei giocatori, ma quando fai invece il discorso, lo esporti agli allenatori, diventa ancora più rilevante, perché è chiaro che esiste anche l'aspetto, e tante volte è stato sottolineato, no? I giocatori, andare a capire anche il privato, capire che tipo di vita possa avere, eccetera eccetera, però il giocatore alla fine lo vedi abbastanza per quello che fa in campo, no? Cioè è ancora più facile il lavoro di un allenatore, siccome non è che l'allenatore in campo ti fa le diagonali difensive, è molto più un lavoro di gestione. Quindi diciamo la parte tra virgolette sommersa delle cose che si vedono fino a un certo punto, non so se riesco a rendere il concetto,
è
ancora più importante,
esatto,
è ancora più decisiva, no? E quindi detto questo, per me Thiago Motta, l'ho detto tante volte, se lui, secondo me, è chiaro che l'altro giorno un'intervista alla difensiva, la difensiva secondo me ci racconta molto bene l'uomo e quello che lui ha vissuto, quindi da questo punto di vista
posso essere,
c'è un senso di autenticità.
Io quando ho visto che c'era un'intervista di Thiago Motta al Corriere della Sera ho pensato alla Juve sono matti, perché solitamente a uno che è stato mandato via da 10 giorni non viene concessa la ribalta di un'intervista al Corriere della Sera. Quando ho finito la lettura ho pensato che la Juve erano stati straordinari, nel senso che
che erano contenti.
Beh,
che erano contenti.
O no, Guido?
Sì.
Malizio, immagino autorizzata l'intervista, quindi
credo proprio di sì. Ecco, credo proprio, esatto, di sì. Poi perlomeno adesso non
fatta
certezza,
di nascosto.
Non credo che sia una cosa fatta di nascosto.
No.
Poi, insomma, non è un'intervista qualsiasi.
Ma di sicuro non si sono dispiaciuti.
L'ha fatta Walter Veltroni, cioè non è appunto, quindi è un, come dire, anche una sorta di piccolo evento giornalistico quando c'è Veltroni che intervista uno sportivo. E no. Sì, alla fine l'hanno lasciato parlare e effettivamente poi credo
lui,
che i tifosi siano resi conto della cosa, però è vero, straordinari, però letta quell'intervista viene da chiedere, ma non si poteva scoprire prima che lui aveva queste caratteristiche e che forse non era il momento storico per affidargli una squadra che non doveva vincere perché nessuno si aspettava che vincesse, ma non doveva uscire da tutto tra febbraio e marzo.
Così è. Ciao Guido,
perché
grazie.
Poi, perché poi è quello.
Ciao,
grazie,
Guido. Ciao a voi. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Così è, ma tanto della Juve andiamo avanti a parlarne parecchio, perché ci sarà chiaramente alla fine da tirare un bilancio al di là del risultato in campo. A proposito di campo, 28esimo minuto 0-0 tra Atalanta e Lazio. L'Atalanta era partita fortissimo nei primi 10 minuti. Poi ha cominciato a trovare qualche difficoltà in più, continua ad attaccare, ma è un Atalanta non brillantissima. Sì, non brillantissima.
No, non mi piace tanto. Ma dal quinto minuto, cioè non mi sembra l'Atalanta che conosciamo, che è l'Atalanta.
Sì,
sottotono e sottoritmo.
È quattro mesi che è così. Allora vi faccio sentire, a proposito di scelte, di uomini e di passaggi decisivi nella formazione di un progetto sportivo, vi faccio sentire ieri Furlani, prima di Milan-Fiorentina, a proposito del grande caso della settimana. Paratici sì, Paratici no, D'Amico, Tare, direttore sportivo.
L'identikit è che sia uno che ci faccia vincere, quindi l'importante è scegliere la persona giusta più che focalizzarsi sui tempi. È chiaro che siamo nel contesto dell'Italia, del campionato italiano e tutte le sue specificità, quindi questa sarà una cosa che sarà valutata attentamente.
L'organigramma del Milan del futuro sarà ancora Ibrahimovic, Urlani, Moncada più il nuovo direttore sportivo?
È presto per commentare su tutti questi dettagli, quindi eviterei in questo momento.
Allora, questo Furlani ieri, Pier, non ho capito.
Ma non hai capito. Allora, la prima parte è abbastanza, non voglio dire banale,
c'è anche una parte precedente dove lui dice: ma noi non abbiamo scelto nessuno, quindi paratici, fate il nome che volete. Ora dico una cosa velocissima, perché poi chiaramente si fa presto a prendersela coi colleghi che si occupano di queste cose, per carità, magari c'è chi ha alcune fonti, altri hanno altre fonti, ma siccome l'unanimità più o meno aveva dato Paratici per vicinissimo, facciamo finta che se tu incontri 5 o 6 volte un candidato, fai scomodare due volte da New York il tuo proprietario per una serie di incontri, può venire il sospetto che non sia semplicemente una chiacchierata
per mangiare una
cacio e pepe,
okay? Per mangiare una cacio e pepe fra amici,
così mettiamo, questo, no, perché stanno facendo uscire anche delle storie incredibili, tipo che sarebbe l'associazione dei direttori sportivi che ha scritto. Io ho fatto una verifica ieri, non è partita nessuna lettera dalla DISE, si chiama così, l'associazione dei direttori sportivi, verso la federazione per dire: scusate, il Milan non può prendere uno ancora squalificato fino al 20 luglio. Così chiariamo questo, l'ho verificato ieri da un paio di fonti. Se voi ne avete una terza che dice il contrario, siamo qui 800 24 00 24. Però insomma, io trovo tutto un po' così, no? Un po' appiccicato lì, Pier.
Sì, sono d'accordo. Tornando all'intervista di ieri, la prima parte che abbiamo sentito è abbastanza ovvia, diplomatica, nel senso che chiaramente uno che ci faccia vincere, certo, ci mancherebbe che si cerchi uno che ci faccia perdere. È interessante quella sottolineatura sulla specificità del calcio italiano. Il Milan ha peccato, parlo adesso, credo soprattutto in panchina, secondo me, di un po' di scelte esotiche, no? Io credo che questa cosa, insomma, dopo Pioli sia stato uno degli aspetti che è stato anche in qualche modo criticato e criticabile. Quindi l'idea di prendere un profilo che conosca molto bene il nostro calcio c'è, e questa mi sembra condivisibile. Sulla seconda parte mi pare pura difesa, puro catenaccio di chi in questo momento non ha voglia di dire nulla, lo posso capire perfettamente, insomma. Io ribadisco sempre perché è vero che la gestione, diciamo, extra calcio del Milan è una gestione virtuosa, la gestione che sta funzionando da mille punti di vista, quella in campo però, e quella in campo nel mondo del calcio è quella fondamentale, perché non al di là del fatturato che tu fai, al di là della bontà dei conti che hai, o delle sinergie o delle partnership o dei progetti futuri, poi l'umore del tuo cliente, uso assolutamente questa parola terribile, cioè il tuo consumatore, che è il tifoso della tua squadra,
è un fatturato immateriale, nel senso che non lo puoi misurare immediatamente,
e poi anche materiale, sold out il Milan lo fa sempre, perché c'è un discorso di amore eccetera che va a prescindere, magari lo farebbe pure. Guarda, arrivo a dirti una cosa: la Fantacalcio, con i numeri che ci sono sempre più interessanti legati ai grandissimi club, al turismo internazionale, a dei tifosi che magari vengono dall'altra parte del mondo e magari si comprano pure il biglietto e costa 1.000 euro perché vogliono vedersi la partita nello Skybox. Cioè, le vie del Signore sono infinite da questo punto di vista, se facciamo un ragionamento unicamente di business. Però senza il tuo popolo, senza la tua squadra, senza gente che si sente male letteralmente per l'andamento della tua squadra, senza secondo me anche una tifoseria ovviamente che si deve comportare bene ma che ti segue sempre ovunque e che ti dà una spinta assidua, si fa più fatica. Questo per me, per me
è, questo è. Ciao Pier, grazie, buona partita.
Ciao.
Intanto si accende una mischia a Bergamo, 33esimo del primo tempo, 0-0, momento un po' confuso della partita. Roberto da Milano.
Complimenti alla trasmissione, saluto lei Giovanni e Carlo Genta. Niente, io appunto stavo sentendo con attenzione quello che diceva Gianluigi Padova, però appunto il tifoso deve seguire, non in caso
si chiama Pierluigi, però
Pierluigi, mi scusi, sbagliato
per la cronaca, Luigi Padova, per la cronaca.
Dicevo che il tifoso è sempre attaccato, aspetta, io sono tifoso del Milan, sono attaccato, però vedendo le cose come stanno non vanno più bene. A me ad esempio ho sentito ieri la radio cronaca del Milan, dicevano vattene Cardinale, prima da cambiare proprio lui. E poi da lì la dirigenza.
Non è che il proprietario di un club, di un'azienda qualsiasi, si cambia come se fosse il set di ruote invernali o di estive. Sì. Cioè tu arrivi Cardinale, magari un giorno pure lui avrà voglia di andare via dal Milan, ma intanto non è una cosa che si fa furor di popolo in 2, 3, 4, 5, 6 mesi. Devono creare le condizioni e questo è. Io trovo questa parte della contestazione del tifo del Milan irragionevole. Non discuto se possa averne una base, può anche averla. Irragionevole perché mira un obiettivo che non è disponibile, mentre ci sono altri obiettivi che possono essere più disponibili, lo stimolo a fare un certo tipo di mercato, la preferenza o meno per un allenatore, per un direttore sportivo, per un giocatore, per un capitano. Ci sono cose in cui esiste una dialettica tra il pubblico e una società. Sulla proprietà la vedo difficile, soprattutto quando è comunque una proprietà solida, e quindi non c'è un caso patologico, e non è il caso del Milan, e quindi è una società che è pienamente ha pieni diritti di fare le proprie strategie, compreso scegliere il momento in cui lascerà. Grazie Roberto. 0-0 e ripresa Atalanta-Lazio, minuto 35, ci fermiamo e poi oltre a seguire ciò che resta del primo tempo di Atalanta-Lazio cominciamo a parlare di Formula 1.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Super Max Verstappen vince il Gran Premio del Giappone per la quarta volta consecutiva. Norris battuto secondo. Piastri in terza posizione, Leclerc arriva in quarta posizione.
Quando facciamo tutto perfetto come abbiamo fatto oggi, fa male vedere che finiamo P4 con il passo che non ce n'è di più. E quello fa male, perché quando ce la metti tutta, che sai che come squadra non potevi fare meglio e che vedi che ci mancano 2-3 decimi rispetto alla McLaren, alla Red Bull, che sono gli stessi di quelli di qualifica, così.
Super Kimi Antonelli, il più giovane oggi ad aver guidato da leader un Gran Premio di Formula 1, il più giovane oggi a siglare un giro veloce in Formula 1. Sta nascendo un fenomeno.
Anch'io sono rimasto sorpreso del passo che avevamo, soprattutto quando mi diceva che ero più veloce in pista, ci sono un po' rimasto sinceramente, però diciamo che ho dato tutto.
Questo era Kimi Antonelli. Allora, Verstappen, Norris, Piastri, Leclerc, Russell, Antonelli, Hamilton, i primi sette del Gran Premio di Suzuka. Umberto Zappelloni, ciao.
Ciao, ciao, buon pomeriggio.
Classifica mondiale: Norris 62, Verstappen 61, Piastri 49, poi a scendere tutti gli altri ferraristi lontanissimi. Una noia mortale, non so se sei d'accordo, con dentro un paio di pepite, una Verstappen e l'altra Kimi Antonelli.
Assolutamente, una noia mortale, per fortuna che c'è Kimi per gli italiani che si sono svegliati aspettando la Ferrari che non si è svegliata, per fortuna c'è stato Kimi che è diventato il più giovane ad essere stato in testa ad un gran premio, purtroppo non potrà diventare il più giovane vincitore della storia della Formula 1, ma ci ha fatto vedere tanto, tanto, è un ragazzo che promette, perché in tre gran premi è andato a punti tutte e tre le volte, era la prima volta che correva Suzuka e ha fatto un finale di gara straordinario con dei tempi migliori del suo compagno di squadra Russell. Sta piano piano prendendo le misure di Russell. Io credo che quando arriveranno le piste che lui conosce, Kimi potrà regalarci qualcosa di sostanzioso, e non escludo che prima della fine dell'anno lo si possa vedere magari vincere una gara in una situazione particolare.
Per favore non appiccicategli l'etichetta di predestinato.
No, lo dico
a voi di Sky che siete i narratori principali della Formula 1. Mi raccomando.
Con calma, perché il predestinato ce n'è uno e purtroppo mi sembra che stia vivendo un altro momento triste. Bastava vederlo in faccia, voi avete trasmesso le parole, ma se lo guardavi mentre parlavi, parlava a Charles, capivi che insomma sembra che stia vedendo sfuggire un'altra opportunità, un altro anno, perché quei tre decimi a giro sono pesanti da recuperare.
Sì, cioè, cosa facciamo, Carlo? Ci accontentiamo per la Ferrari di un passo gara dignitoso?
No, non ci accontentiamo. Le parole di Leclerc sono il bollo già questa stagione dopo tre Gran Premi. Adesso è inutile essere drastici, perché però è così, insomma, Leclerc ha bollato la stagione che doveva essere quella dell'arrivo di Hamilton, delle grandi speranze, eccetera, eccetera. Con quelle parole io credo che non si andrà molto, molto lontani da questa previsione di Leclerc.
Veniamo a casa con un 6,5 in pagella, no, dal Giappone, direttore.
Beh, sei generoso, perché è andato tutto bene, non ha sbagliato nulla e siamo arrivati a tre decimi.
Beh, è già tanta roba,
secondi. Ha superato, era finito davanti alla Mercedes, ecco. Poi se vogliamo essere contenti di quello, però insomma,
no, ricordiamoci, venivamo dalla doppia squalifica di Umberto, quindi
sì, venivamo dalla doppia squalifica, ma anche da quelle dichiarazioni in Piazza Castello a Milano, in cui hanno detto loro e non noi, questa squadra ha tutto per diventare campione del mondo, l'hanno detto loro, non la stampa come sostiene Vasseur. E quindi insomma un po' di responsabilità ce l'hanno perché se la sono tirata addosso, non è che è la stampa che ha detto devono vincere il mondiale, sono stati loro a dirlo.
Terzo tema, in casa McLaren hanno deciso che la gerarchia esiste?
Hanno deciso che di accontentarsi, di non andare a ingarbugliare la testa di Lando Norris, che forse è già ingarbugliata di par suo. Sanno bene che su altre piste il grandissimo Max Verstappen non potrà fare la differenza che ha fatto invece a Suzuka, e quindi di avere un mondiale dalla loro parte. Possono anche accontentarsi di una doppietta, portare a casa punti pesanti per il mondiale costruttori, che una Red Bull dimezzata non può certo impensierire la McLaren, e quindi hanno pensato al futuro piuttosto che a portarsi a cercare di andare a prendere, lanciare Piastri all'inseguimento di Max, perché Piastri forse un po' più di cattiveria avrebbe potuto averla. Lando l'ha avuta all'uscita dei box, dove sinceramente non poteva passare, perché le ruote sull'erba le ha messe lui, non è che lo ha spinto Max, quindi dove voleva andare, insomma, lì non, sinceramente Max non ha colpe di quella cosa.
No, ma è stato un atto un po' di frustrazione. Va bene, ci fermiamo qui. Ciao direttore, grazie.
Ciao, alla prossima.
Formula 1 che torna a metà aprile in Bahrain. 0-0, ultimi secondi del primo tempo tra Atalanta e Lazio. Abbiamo il traffico, il ciclismo e potremo avere una bellissima sorpresa per voi.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati.
Siamo nel tempo di recupero di Atalanta-Lazio, 3 minuti di recupero, 0-0 il parziale, 3 minuti di recupero anche perché la partita è stata un po' ferma per un infortunio di Nuno Tavares, che è stato costretto ad abbandonare il campo, credo un problema muscolare, al suo posto Pellegrini, una tegola per la Lazio di Baroni che ricordiamo è attesa dal doppio confronto di Europa League quarti di finale con il Bodø/Glimt in mezzo dal derby con la Roma, e dunque perdere Nuno Tavares sicuramente non fa bene alla squadra biancoceleste. Pier Augusto Stagi, ciao.
Ciao Giovanni.
La bella sorpresa sei tu, e la bella sorpresa è anche quello che ci ha fatto vedere Pogacar nel Fiandre. Faccio il riassunto: primo Pogacar, staccati di un minuto Pedersen, Van der Poel e Van Aert. Non è stata neanche una brutta giornata per gli italiani. Ottavo Pippo Ganna, decimo Davide Ballerini. È stata una gara bella, come ci siamo oramai assuefatti a vedere quando ci sono le grandi classiche in cui si sfidano i migliori. Gara che si è decisa a 18 km dall'arrivo, nell'ennesimo attacco di Pogacar che ha staccato gli altri e li ha rivisti soltanto sul podio, un podio identico a quello del 2023 con invertite le posizioni di Van der Poel e Pedersen. Questo è il riassunto di quello che abbiamo visto, il resto è uno show che oramai è quasi abituale, no? Quella di Taddeo.
Beh, però io ti dico che non sono così, diciamo, deluso. È stata una
Neanche noi siamo delusi,
l'ennesima giornata
ci ha salvato il pomeriggio, Pier Augusto, tra un pareggio e l'altro
di grandissimo spettacolo, perché appunto tra un pareggio e l'altro, o le performance, adesso non voglio rubare nessun commento a Leo Turrini, però della Ferrari io credo che il ciclismo ci stia veramente deliziando, perché è uno spettacolo assoluto. Era il Fiandre forse a livello di attesa e di partecipazione con un livello così elevato, con tutto il rispetto, ma forse più attese e più bello degli ultimi 25 anni, no? E c'è stato, erano tre nomi, tre grandi nomi. I bookmakers avevano messo lì tre nomi che erano Van der Poel, Mads Pedersen, Tadej Pogacar, e come un po' come per la Sanremo, i tre nomi più attesi si sono ripresentati all'appuntamento. Con un Tadej che ha dovuto faticare, perché così, certo, chiaro, vince, dice vabbè, ha vinto, vince sempre lui. Sì, ma ha dovuto attaccarlo otto volte.
Sì.
Otto attacchi ha dovuto fare. E addirittura in cronaca, giustamente, su Eurosport lo possiamo dire perché era in esclusiva, quindi o la vedi lì o non la vedevi da nessun'altra parte. Quindi Magrini, Gregorio e Moreno Moser dicevano ma forse sta sprecando anche un po' troppo, che nell'abbecedario del ciclismo si sprechi troppo, però Tadej aveva solo una possibilità, arrivare da solo, perché se fosse arrivato con Mathieu van der Poel, Mads Pedersen, con Stuyven, con Wout van Aert, avrebbe probabilmente perso su tutti, perché è un pelino più lento, nonostante una gara così veloce, così dura. Ah, tra l'altro ve lo do, media 269 km, la media 44.981, record della corsa, è 45 all'ora un giro delle Fiandre.
Un motorino,
record che era già stato battuto 2 anni fa, quando a vincere fu sempre Tadej Pogacar, che aveva battuto la media di Gianluca Bortolami, ma parliamo del secolo scorso. Detto questo, ha dovuto sudare le 7 camicie, però noi siamo di fronte a un atleta di sublime bellezza, cioè Tadej Pogacar è ormai a tutti gli effetti un corridore che può essere solo e soltanto paragonato a Eddy Merckx. Poi non vincerà la Milano Sanremo, è poco importa, non l'ha mai vinta Moreno Argentino, non l'ha mai vinta Bernardino.
Ma prima o poi la vince Pier Augusto.
Ma prima o poi la vince, deve esserci una congiunzione astrale particolare, perché è veramente troppo molle. È troppo molle per un corridore così, perché hai visto che per fiaccare la resistenza di Van der Poel e Mads Pedersen ha dovuto fare 8 attacchi di grandissima violenza e di grande contenuto tecnico, e poi ha fatto questo volo fantastico dove poi ha addirittura portato da 25 a 1 minuto il suo vantaggio.
Carlo.
Sì, no, ma quando l'hai visto scattare a 18 km dall'arrivo avevi già capito come andava a finire. Cioè, questo è uno che è in grado di vincere qualunque cosa, ma non solo vincere, le vince anche in modo meraviglioso e contro grandi avversari, perché quelli che c'erano dietro, anche Ganna ha fatto un'ottima corsa, quelli che c'erano dietro sono avversari di livello assoluto. Quindi oggi
ha ragione Pier Augusto, siamo di fronte ad un atleta epocale, cioè uno di quelli che fanno la storia, che poi tra vent'anni diremmo, faremo i paragoni con Pogacar come termine, esatto, di riferimento.
Cambia, esattamente, cambierà probabilmente,
cambierà la metrica,
di misura, soggetto, no? L'unità, esatto, di misura, cambierà il paradigma. E da Merz magari, magari, perché comunque ragazzi è di Merz ancora là, però è chiaro che se fai le debite proporzioni, questo ha 26 anni, quindi è giovanissimo, ha vinto 90, con quella di oggi 93 corse, con quella di oggi decima corsa, quinta vittoria stagionale, cioè è un cecchino, cioè un bomber di grandissimo livello, un Gigi Riva della bicicletta, cioè quella roba lì, cioè è un Sinner, l'abbiamo già detto mille volte, è un atleta di sublime bellezza. Come ha detto Carlo, giustamente, lasciami dire che l'Italia ha fatto la sua porca figura, posso dirlo.
Boh, per una volta possiamo accontentarci di due nei primi dieci, visto cosa è successo nei primi dieci.
Però non l'abbiamo ottenuto, diciamo, sai, così stancamente con la volatina sì, finale. Abbiamo contribuito a rendere bella e interessante questo Fiandre, perché Ganna si è mosso con grande acume tattico, anticipando un'azione, entrando nella fuga con Trentini e Ballerini, avevamo una fuga di 8 con 3 italiani e siamo stati sempre nel vivo della corsa, siamo stati protagonisti. Abbiamo portato poi a casa l'ottavo, il decimo e un ventiduesimo con Trentini, che diciamo ha pagato un po' gli sforzi e la fatica. Sembra poca cosa, ma non è così, perché comunque questa è una gara esigente, molto dura, e lo ribadisco, l'hanno corsa a 45 all'ora, 44.981, con 16 muri, non è come dirlo, è una cosa,
sì, ma noi comuni mortali neanche dal bagno alla sala facciamo a 44 all'ora se ci
io al massimo arrivo in cucina e lì mi fermo,
sì, sì. Poi so, vabbè ragazzi, vi devo salutare, ciao Pier Augusto.
Ciao Giovanni, ciao Carlo. Ciao. Domenica prossima, ciao. C'è la Rubé, ragazzi.
Ma la fa Pogacar, sì.
Certo, sì, certo, okay, che sì.
Allora,
contro il volere di tutti.
Lo so, la fa. Che bella, okay. Non vedo l'ora che sia domenica. Ciao Pier Augusto, grazie.
Ciao Pier.
Grazie Pier Augusto Staggio. Allora io mi devo fermare qui. Siamo nell'intervallo di Atalanta-Lazio, parziale 0-0. Bei primi 10 minuti dell'Atalanta, poi l'occasione migliore l'ha avuta la Lazio, partita che si è progressivamente equilibrata. Ricordiamo alle 20:45 Roma-Juventus. Ciao Carlo, domani.
Ciao Giovanni, ciao.
A domani Carlo, perché domani alle 14 torna Tutti Convocati. Io ringrazio Aldo Gironda Veraldi e Michele Lasserra in redazione, Carlo Salvatore e Filippo Oreggi che si sono alternati in regia. L'appuntamento con me, con Tutti Convocati Weekend, è domenica prossima, rigorosamente in diretta, a partire dalle ore 17. Ciao.
Sono stanco, voglio andare a casa.
Mi siete divertiti, però.